40 anni di regione, bilanci e prospettive. Dagli anni 60 al febbraio lucano. Ecco la genesi della regione. Di Giacomo Schettini. La istituzione delle regioni avvenne con colpevole ritardo, ma sull'onda di un decennio, gli anni 60, che segnò nel bene e nel male la seconda metà del Novecento e oltre. Quel decennio si aprì con la insurrezione contro il governo Tambroni, sostenuto dal Movimento Sociale Italiano. Fu l'estremo tentativo delle forze di destra, interne ed esterne alla DC, di imprimere una svolta autoritaria al paese. Una moltitudine di giovani, donne, lavoratori, uomini e donne della scuola e della cultura, in quell'estate del 1960, invase le piazze d'Italia, si scontrò con la polizia, ebbe i suoi morti e i suoi feriti a Genova, Reggio Emilia, Catania, Roma. Ricordo la violenza della cavalleria al comando dei fratelli d'Inzeo a Porta San Paolo, e Tambroni fu disarcionato. E le velleità reazionarie furono sconfitte. Le giornate e gli accadimenti di quel luglio pesarono sulla collocazione politica e, ciò che più conta, sulle scelte di vita di molti giovani. Fu questo il viatico del primo centro-sinistra. Nel 1962 un convegno della DC a San Pellegrino e uno dell'Istituto Gramsci all'Eliseo di Roma sulle tendenze del neocapitalismo aprirono una stagione di altissima riflessione sulla fase storica. Le elezioni politiche del 28 aprile 1963, all'esordio del centro-sinistra, videro un avanzamento del Partito Comunista Italiano, anche in Basilicata, dove raggiunse circa il 30% dei voti. Per il Partito Comunista Italiano e la DC erano candidati rispettivamente Giorgio Amendola e Emilio Colombo. Nell'agosto del 1964 morì Palmiro Togliatti. Una forte corrente di emozione attraversò il paese e i suoi funerali colpirono l'immaginario collettivo, al punto che un grande pittore, Renato Guttuso, ne fece una vibrante rappresentazione. Nel Partito Comunista Italiano si aprì una fase di confronto, già in verità in corso, che culminò nell'undicesimo congresso, nella primavera del 1966, dove la divisione tra la destra capeggiata da Amendola e la sinistra capeggiata, per la verità senza la convinzione e la pratica del capocorrente, da Pietro Ingrao, vennero alla luce e caratterizzarono una vita interna più ricca e insieme più dura. La natura del capitalismo e in relazione ad esso del centro-sinistra, la natura dell'arretratezza e quindi della questione meridionale, la democrazia interna e la pubblicità del dibattito, una diversa visione delle questioni internazionali. Questi alcuni dei temi oggetto del confronto. Tutto questo fermento coinvolse anche il partito lucano. La Basilicata si divise, nella federazione di Potenza prevalsero le tesi di Ingrao, in quella di Matera le tesi di Amendola. Nel 1967 presero avvio le lotte contro le gabbie salariali, che in Basilicata furono accompagnate e rafforzate dalle occupazioni, da parte degli studenti e dei senza casa, degli istituti professionali dei due capoluoghi e delle case popolari di Potenza. Il 68 lucano fu quindi segnato da una integrazione quasi naturale tra studenti e lavoratori. Gli operai della Rabotti, della Chimica Lucana, della Siderurgica, della Ferro Sud, dell'ANIC e di tante fabbriche, insieme agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, animarono lotte e manifestazioni, non solo in difesa del salario, ma anche per il diritto allo studio e per l'occupazione contro la disoccupazione giovanile. Questi movimenti si prolungarono per più di un biennio, assumendo forme e contenuti diversi. Il 21 agosto del 68 l'occupazione di Praga da parte dell'Unione Sovietica precipitò come un macigno sulla possibilità di un'autoriforma del socialismo reale. Il 23 marzo 1969 a Matera il Partito Comunista organizzò un'importante iniziativa con la partecipazione di Pietro Ingrao, che concludendo sottolineò con forza la necessità di agire affinché gli istituti democratici, comuni e istituende regioni diventassero centri di promozione e organizzazione di una democrazia partecipata e dell'autogoverno. Da quella iniziativa partì una stagione di vertenze reali, così furono chiamate, che tennero il campo per tutto il 1970 e molta parte del 71. Assunsero la forma di conferenze agrarie e si svolgevano nei municipi, decine di comuni, soprattutto nel Melfese e nel Potentino, furono impegnati in confronti e trattative riguardanti gli schemi irrigui, i piani zonali di difesa idrogeologica, la integrazione agricoltura-industria e montagna-collina-pianura, l'occupazione giovanile, eccetera. Questo movimento non suscitò molta attenzione. L'Italia in quel momento era impegnata a seguire la rivolta di Reggio Calabria, il boia chi molla, che recava un segno del tutto diverso dal movimento lucano. Questo invece attirò l'attenzione di un grande intellettuale francese, Cartier-Bresson, uno dei più famosi fotografi del Novecento. Era una mattina di marzo del 70, se non sbaglio, quando venne in federazione per informarsi e chiedermi di essere accompagnato ad assistere a qualche conferenza agraria. E un compagno, Rosario Rago, lo accompagnò. Sono convinto che il febbraio lucano contribuì a mettere in una forma politica e democratica spinte che potevano subire una torsione ribellistica e subalterna. E bisogna aggiungere che forse, senza un riferimento al febbraio lucano, non si coglierebbero pienamente il senso e la ragione dei risultati elettorali e della funzione del Partito Comunista Italiano. Mi sono soffermato sul decennio 60 perché esso ha posto le premesse al sorgere delle regioni e vale in particolare per la nostra regione, dove gli ultimi anni del decennio e il febbraio lucano sono da considerare parte integrante della fase costituente della regione Basilicata. Il 1970 resta un anno simbolo. Si istituirono le regioni, si varò lo statuto dei lavoratori e la legge sul divorzio, ma disgraziatamente ebbe anche inizio la nefasta stagione delle stragi nere con Piazza Fontana e delle Brigate Rosse, di cui apparve sempre a Milano la prima scritta di rivendicazione. La fase costituente, piena di domande nuove, ma anche di antichi retaggi, entrò nelle stanze del primo consiglio regionale e soprattutto in quella della commissione per lo statuto, di cui sono andati smarriti i verbali e non per colpa del terremoto. Il Partito Comunista si sforzò di rappresentare alcune istanze, dare strumenti alla partecipazione democratica nei momenti di formazione e controllo delle scelte di programmazione, disboscare la selva di enti e carrozzoni che soffocavano l'avanzamento civile, favorire l'autogoverno da praticare intorno agli istituti democratici, ai sindacati e alle altre forme di organizzazione sociale, la valorizzazione del lavoro in rapporto all'integrazione tra agricoltura e industria e tra montagna, collina, pianura. Elevare la qualità delle relazioni tra le persone e con la natura, attraverso la difesa e il rafforzamento delle funzioni del territorio, a partire dalla istruzione e dalla sanità. Coltivare, rifuggendo da ogni provincialismo, l'identità di una regione, messa a rischio dalle spinte centrifughe verso regioni più forti e munite di apparati culturali e simbolici di livello superiore, eccetera. Comunque la preoccupazione maggiore del Partito Comunista era di fare dell'istituzione della regione l'occasione per interrompere il corso storico di un modello egemonico fondato sul trasformismo. Questa fu l'ispirazione di cui lo statuto porta consistenti tracce, che anche se con cadute di coerenza accompagnò il partito nel decennio e oltre. Essa fu portata anche nella esperienza della cosiddetta maggioranza programmatica, vissuta tra l'agosto del 1977 e l'autunno del 1979, con qualche velleità e con non poca ingenuità. Il sistema di potere democristiano oppose una strenua resistenza a quasi tutti i tentativi di cambiamento. Il Partito Comunista alla fine del 79 uscì dalla maggioranza e sarebbe sbagliato addossare all'assassinio di Moro e al terremoto le ragioni della pratica intangibilità di un sistema di potere che condannava e condanna alla subalternità e alla passività. Il terremoto dell'80 ha costituito un tornante decisivo nel rapporto tra politica ed economia e tra potere e società. Il rapporto, prima basato sullo scambio clientelare, è venuto assumendo un carattere più strutturale e non di rado gli affari si rappresentano direttamente. Insomma, il regionalismo non ha risposto alle attese che in esso vennero riposte. Non ha contribuito né a far uscire il Mezzogiorno dallo storico squilibrio, né a mettere il Paese in condizione di fronteggiare più adeguatamente le crisi che sono venute dal mondo e dalla storia. L'inadeguatezza si è rivelata grave, soprattutto di fronte ai processi di globalizzazione. Non si è colto pienamente il mutamento di paradigma, soprattutto che il liberismo globalizzato avrebbe potuto trasformare le contraddizioni, il dualismo storico in frattura, in separazione e quindi ridurre il Mezzogiorno in un luogo franco, sotto il probabile dominio del crimine organizzato. Il federalismo, che purtroppo anche una parte della sinistra ha accettato, concepito e collocato com'è in un quadro liberista, rende terribilmente attendibile l'ipotesi estrema della rottura nazionale. L'alternativa non consiste nel chiedere più assistenza. Tra la dipendenza assistita e la modernizzazione liberista, che produce abissi di disuguaglianze e di sofferenza, vi sarebbe la via difficile ma necessaria del governo, anzi, più precisamente, dell'autogoverno egualitario, pacifista, ecologico delle risorse, del superamento di ogni gerarchia di genere e di razza, e di una elevata qualità delle relazioni tra le persone e con l'ambiente naturale e urbano. È ingenuo pensare e dire che il quarantennale del regionalismo dovrebbe impegnarsi in una seria valutazione critica e nell'avvio di un altrettanto serio sforzo di cambiamento.